Allora, buonasera a tutti, direi di iniziare la Commissione Bilancio e Affari Generali. Sono presenti il sottoscritto Ferruccio Alessio, è presente Balzotti Francesca, è presente Rossi Angelica, è presente Mario Palmieri per l'opposizione. Mi ha chiamato Roberto Zolini che non può essere presente, quindi è assente giustificato. Vado subito al primo punto dell'ordine del giorno. Convenzione tra i comuni della zona educativa pisana per l'esercizio associato delle funzioni di supporto alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione. Lascio l'introduzione a Giacomo Minuti, anzi, correggo, è presente anche Giacomo Minuti, responsabile del servizio amministrativo, è presente anche responsabile suo per Franco Pacini, arriverà. E tra poco arriverà anche il responsabile del servizio contabile, la dottoressa Cupiti, e arriverà anche il responsabile del servizio tecnico, l'architetto Marta Fioravanti. Per quanto riguarda il primo punto, lascio la parola all'introduzione a Giacomo Minuti. Sì, prendi un microfono. Uno.
Vai pure te, Giacomo, tanto io al limite se ci sono aspetti.
Sì,
sì, sì.
Cosa abbastanza semplice, perché si tratta di un rinnovo di una convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di supporto al diritto allo studio nell'area pisana. Ovviamente è un atto che si fa in applicazione di una normativa regionale che prevede una programmazione su base zonale degli interventi di sostegno del diritto allo studio. La zona è quella pisana. Dal 2021 è stato individuato un modello organizzativo che è quello ovviamente della convenzione tra comuni prevista dal TUEL, che è individuato nel comune di Cascina, il comune capofila, e qui si va a rinnovare quel tipo di impostazione fino al 2028. Praticamente il Comune di Cascina gestirà tutto il supporto tecnico-operativo alla conferenza zonale dell'educativo, che è costituita dai sindaci o dagli assessori alla pubblica istruzione dei comuni della zona pisana, per la programmazione degli interventi in zona e l'attuazione delle linee guida che anche annualmente la Regione dispone per l'approvazione dei progetti e la destinazione delle risorse regionali e comunali a livello di area e a livello di singoli comuni, quindi di singoli plessi scolastici e direzioni didattiche. Modello abbastanza semplice, c'è una delega al comune capofila, una piccola quota di sostenimento della spesa delle funzioni organizzative, funzioni di programmazione, funzioni anche relative alla costituzione degli altri due organismi che la normativa regionale prevede in questa materia, oltre alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, i coordinamenti pedagogici per l'infanzia e per la scuola, insomma, che sono costituiti appunto da esperti gestiti e coordinati dalla conferenza zonale, che supportano anche la conferenza zonale nelle attività di programmazione e di destinazione delle risorse. Se ci sono delle domande rispondo e approfondisco volentieri gli aspetti che ritenete.
Grazie dottor Minuti, diamo spazio agli interventi se ci sono. Prego consigliere Palmieri.
Sì, buonasera dottore. Volevo capire una cosa più che altro. Ho reperito le vecchie convenzioni ed erano annuali, dove c'erano già ripartite degli interventi e delle spese. Questo nuovo modello è una nuova adozione?
No, la convenzione di consiglio comunale tra enti per la individuazione del modello organizzativo non è annuale. La precedente è del 2021, è stata deliberata dal Consiglio Comunale del 2021, va in scadenza il 31/12/2024 e questo che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare è il rinnovo, la proroga del modello fino al 2028. Diciamo che poi annualmente vengono approvati dalla conferenza ad esempio dei piani educativi zonali recepiti anche dall'amministrazione per la parte di pertinenza. Ecco.
Con questo microfono, fino a che lui non stacca, non si collega nessuno.
Ok, quindi se ho capito bene, noi approviamo questa convenzione in consiglio comunale e poi in conferenza invece di anno in anno vengono approvati i progetti, i piani formativi. Sì, li ho visti. Grazie mille.
Grazie Palmieri. Se non ci sono ulteriori richieste di intervento, passo al secondo punto all'ordine del giorno, così possiamo anche liquidare il dottor Minuti. Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche. E lascio l'introduzione a Franco Pacini. Richiedo a Franco di avvicinarsi a un microfono. Va bene? Sì, perfetto, sì. Prego Franco.
Sì, buonasera a tutti. Il regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è lo strumento comunale per consentire effettivamente agli operatori di poter esercitare questa prerogativa sul nostro territorio comunale. E ovviamente nasce come regolamentazione a seguito di norme regionali e di norme nazionali. La modifica di cui andiamo a trattare è abbastanza ampia, perché il nostro regolamento era stato approvato nel 2015, poi successivamente modificato nel 2021, mi sembra, per alcune norme introdotte dalla legge regionale del 2018, e adesso si ripropone non solo un adeguamento tout court alla legge regionale la 62 del 2018, ma anche ha fatto una ricognizione di quelle che sono la realtà dei nostri mercati sulle nostre piazze, perché la regolamentazione precedente prevedeva un certo tipo di organizzazione che purtroppo non risponde più alla realtà attuale. Questo tipo di regolamenti, per essere portati poi oggi in commissione, sono già stati passati anche al vaglio di una concertazione con le parti pubbliche, con i rappresentanti delle associazioni di categoria. In particolare sono intervenuti Confesercenti, è intervenuto Confcommercio, è intervenuto Coldiretti sul nostro invito, effettivamente si è trovato un'unità di intenti in questo senso, cioè nel riportare a una fotografia reale, a quella che è la realtà, le nostre piazze, anche perché prevedere molti posteggi laddove non sono più occupati crea anche un disagio alle esigenze della circolazione stradale non indifferente, che è giusto e necessario imporre ai nostri cittadini solo nel momento in cui effettivamente rispondono a un bisogno reale. Per cui si è provveduto ad apportare queste modifiche. Quindi un'altra modifica importante, altre modifiche che sono state apportate sono i due regolamenti allegati. La regolamentazione del 2015 prevedeva un allegato separato che era la regolamentazione del mercato previsto per la festa medievale e la regolamentazione di un'altra fiera promozionale che all'epoca si chiamava solo mercatino del collezionismo, e, che sono state entrambe una aggiornata, cioè il mercatino del collezionismo. Per ciò che riguarda invece il mercato che era inizialmente previsto alla festa medievale, la storia partiva da lontano, perché la festa medievale nasceva ospitando al suo interno anche un evento commerciale vero e proprio. Diciamo, l'evoluzione di questa manifestazione ha fatto sì che di fatto si sia perso il momento commerciale in senso vivo e sia diventato anche le poche presenze che ci sono all'interno siano diventate ormai parte, diciamo, dello spettacolo, della manifestazione stessa, si vengano richiesti che siano vestiti, le tipologie per cui si è considerato anche con le associazioni di categoria l'opportunità di togliere dall'aspetti strettamente commerciali, cioè aveva poco senso fare una spunta per l'assegnazione di posteggi, mi spiego, a una festa che di fatto di per sé è uno spettacolo e anche chi vende fa parte di questo spettacolo. Quindi questa regolamentazione è uscita, diciamo, dalla pianificazione comunale, e il mercatino del collezionismo ha portato alcune modifiche che sono l'introduzione del mercatino lungo le mura, ospitato con un apposito accordo insieme al Circolo L'Ortaccio, e anche all'Associazione La Rocca, sì, che sono proprietari del passaggio, per consentire anche la visita e una maggior visibilità anche a quell'intervento che è stato fatto negli anni passati del Borgo Murato, che sia in modo che sia maggiormente ancora godibile alle persone che vengono nel nostro paese. Il regolamento prevede anche, fra le varie cose che prima non c'erano ma che sono previste dalla legge 62 regionale, l'introduzione di una serie di criteri che servono per l'assegnazione, per esempio, dell'attività del commercio sulle repubbliche da dare a associazioni, enti, a privati che possono gestire al posto dell'amministrazione comunale gli eventi commerciali stessi. La normativa precedente prevedeva una cosa diversa, adesso si prevede come via principale un bando a evidenza pubblica, fatto salvo assegnazioni in maniera straordinaria, anche dirette per alcune idee che sono considerate maggiormente premianti o premiate da parte dell'amministrazione comunale. Quindi il ridimensionamento, dicevo, è la figura più importante, e veloce rapidamente, mercato per mercato, il mercato di Vico Pisano, che attualmente si svolge anche occupando quella linea di fronte al ristorante Aurora, verrebbe concentrato nello spazio di fronte nello specchio, diciamo, di fronte alle ex vecchie stuole elementari, in modo da lasciare possibilità di circolazione, quindi anche la fase statica, anche nel parcheggio, anche il lato lì lato Aurora, perché il numero dei partecipanti sinceramente è tale da consentire che possono essere radunati lì dentro. Le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti si sono incaricate e si stanno incaricando di far presente, di condividere con i loro iscritti queste modifiche, che anche loro hanno condiviso e dato parere favorevole in sede di concertazione. Per San Giovanni alla Vena si tratta lì di radunare in quei due spazi, diciamo, attualmente che sono normalmente adibiti a parcheggio, ai lati del monumento ai caduti, gli operatori commerciali e lasciare libera la zona di fronte alle vecchie scuole, e in modo che anche lì, al solito, per favorire maggiormente anche il parcheggio, insomma, è sempre un'esigenza, sperando che sia un incentivo in più. Per ciò che riguarda Oliveto Terme c'è una proposta che ancora attualmente all'interno della regolamentazione è rimasta fra due, attualmente è previsto in via Colombo, diciamo lì vicino alla rotatoria d'ingresso al paese, nella zona, sì. Essendo è stata inaugurata Piazza Pertini, che sarebbe una location adatta per riportare il mercato anche all'interno del paese, anche le associazioni di categorie volevano sottoporre ai loro iscritti la possibilità di ritornare in paese per renderlo effettivamente più fruibile agli abitanti, anche a chi ha difficoltà di mobilità, eccetera. E poi sono stati inseriti dei mercati che prima non erano presenti all'interno della regolamentazione della regolamentazione, nel senso come regolamento, venivano regolamentati, ma con istituzioni apposite e esterne al regolamento comunale del mercato del commercio su aree pubbliche, che sono il mercato agricolo di Coldiretti, che anch'esso andrà a occupare, è stato proposto di occupare lo specchio di fronte alle vecchie scuole elementari, così anche lì, perché essendo pochi banchi effettivamente risultava un po' troppo oneroso dal punto di vista delle modifiche alla circolazione. E è stato introdotto anche Vico Pisano Castello in Fiore come ormai come manifestazione ricorrente e come per il commercio sulle aree pubbliche, mentre è uscito definitivamente il mercato settimanale di Lugnano, che era previsto per il lunedì mattina, che ormai più di un decennio che non ci sono più operatori, che quindi era ormai superfluo tenerlo ancora inserito in quel modo. Mi sembra più o meno c'è un accenno anche per i cosiddetti posteggi fuori mercato, che si prevede una nuova entrata per quel piazzale demaniale lì sulla strada della Botte. Ovviamente in attesa una volta acquisito il consenso da parte dell'ufficio demaniale, un posteggio giornaliero alimentare oppure un posteggio settimanale a seconda di quello che effettivamente si trova. A Oliveto Terme, in via Colombo, lì presso il centro servizi, nell'eventualità che il mercato fosse spostato in piazza Pertini, si prevederebbe anche un giornaliero oppure un posteggio settimanale fuori mercato all'interno di quella del centro servizi. Niente, più o meno mi sembra di avervi, in maniera molto rapida, ecco, per il mercatino del collezionismo vi ho detto, cioè l'introduzione, la variazione più grossa è il discorso del mercatino lungo le mura, i posteggi passano a 225, e gli hobbisti erano già stati introdotti con la precedente, con l'ultima modifica, perché comunque vengano ulteriormente riportati. Sono a disposizione se ci sono domande o approfondimenti sull'argomento.
Grazie Franco Pacini. Diamo spazio agli interventi.
Sì, grazie.
Prego, consigliere Palmieri.
Ho letto attentamente il regolamento e onestamente nella sostanza non ho nulla da eccepire. Ho individuato alcune criticità, ma più che altro nella forma di alcuni articoli. Mi sono permesso di fare degli emendamenti che vorrei sottoporre per poi valutare. Li illustro. Allora, io parto secondo il primo emendamento e faccio riferimento agli articoli 27, 32, 37 bis del regolamento e l'articolo 2 dell'allegato. Secondo me sarebbe opportuno, visto che ormai viaggiamo su piattaforme informatiche, allegare le piantine a questo regolamento, visto tutte queste migliorie, questi spostamenti che ci sono stati per i posti, anche perché ho visto che poi comunque voi prevedete di mettere a disposizione queste piantine per il mercatino dell'antiquariato. Però secondo me sarebbe opportuno proprio allegarle al regolamento, tanto voglio dire è un lavoro che io penso sia stato già stato fatto. Penso sia una cosa attuabile. Nel titolo quarto del regolamento mi sono accorto che manca il rinvio, cioè nelle disposizioni finali non c'è alcun rinvio, quindi non c'è un rinvio alla normativa vigente a quella regionale. Però poi faccio un salto all'emendamento numero 6, paradossalmente questo rinvio c'è nell'allegato 1, quindi secondo me il rinvio andrebbe messo nel regolamento e nell'allegato 1 andrebbe messo solo un rinvio al regolamento. Se non me lo sono letto diverse volte, onde evitare. No, ma ho fatto una copia apposta. E dove sono arrivato? Ecco, al rinvio. L'emendamento numero 3 si va all'articolo 1,2 allegato 1. Anche qui secondo me c'è un refuso, perché all'interno di questo comma 2 è stato copiato pari pari quello che c'è scritto nell'articolo 19 del comma 1 del regolamento. Quindi secondo me, siccome noi già individuiamo l'ho scritto qui, noi individuiamo già nell'articolo 37 bis che questo è il mercatino degli hobbisti, viene proprio individuato come fiera promozionale. Quindi secondo me scrivere per l'organizzazione di fiere, eventi, mi sembra superfluo, basta rimandarsi appunto all'articolo 19, perché noi qui diciamo che questa già è una fiera promozionale. No, ho detto articolo 1, comma
3,
comma 2 dell'allegato 1. Qui si fa riferimento, il comune può affidare per la gestione di mercati, fieri e fiere promozionali, però qui noi abbiamo già individuato che questa è una fiera promozionale. Io penso che questa sia più corretto mantenerlo all'interno del regolamento nell'articolo 19. Questa è già una fiera promozionale, cioè voi nel 37, nell'articolo 37 bis del regolamento voi mi dite che è una fiera promozionale. Poi l'ultimo, mi è venuto un dubbio a me, ma
è ribadito che diciamo il mercatino dell'esposizionismo tradizionalmente non è mai stato, i mercati sono di competenza comunale, è sempre stato gestito diciamo da un'associazione.
Ok, però io questo mi sono permesso di modificarlo in questo modo. Per l'organizzazione e la gestione delle attività attinenti alla fiera promozionale di cui al precedente comma si fa riferimento all'articolo 19,1 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, di cui il presente allegato è parte integrante. Infine mi è venuto un dubbio a me che dell'ultimo emendamento, il 4, perché il 5 ve l'ho già anticipato, e qui l'articolo 3,5 dell'allegato 1 sempre, il fatto che l'amministrazione si riserva la facoltà di ammettere alla vendita prodotti non inclusi nelle precedenti categorie. Come avviene questa ammissione? Cioè io nel caso volessi vendere un prodotto fuori, a chi lo devo chiedere? Chi mi autorizza la mattina che arrivo?
Sì. Dicevo, il titolare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dell'esercizio del commercio su aree pubbliche è sempre l'amministrazione comunale, per cui qualunque richiesta si fa in ogni caso al sindaco. E, la possibilità di ulteriori, perché oggi noi non vorremmo precludere nessuna possibilità, cioè domani ci può essere una categoria di vendita che può piacere oppure può essere inserita e quindi era rimasto come una possibilità ulteriore. Anche l'amministrazione stessa può decidere di dire voglio metterci anche la vendita di computer perché computer d'epoca, non lo so, dico una stupidaggine a caso, mi spiego. Era solo perché, essendo elencato una discreta categoria di prodotti, mi spiego, era una sì, però
No.
Diciamo che no, generalmente non è di iniziativa popolare, questo volevo dire.
No,
sì, sì.
Chi organizza il mercatino, cioè deve farlo ogni settimana, è indirizzo dal CEO, questo, cioè le modalità per fare questo tipo di richiesta.
Dicevo questo, la titolarità del commercio e quindi anche sulla scelta delle tipologie è in testa all'amministrazione comunale. Ora, certo, un'amministrazione comunale può ricevere al sindaco anche una richiesta, nel senso si propone di mettere i campanelli, non lo so, qualunque cosa, mi spiego. L'amministrazione comunale può decidere, per esempio, di accogliere questa richiesta anche in modalità sperimentale, faccio per dire. Però questa è un'eccezione, nel senso che le tipologie del commercio, le modalità, le cose sono generalmente scelte dall'amministrazione comunale che è il titolare del commercio su aree pubbliche. Però questo non vieta a nessuno di fare una richiesta, mi spiego. La richiesta viene vagliata e dopodiché inserita. Generalmente prima si fa una sperimentazione, per poi, come del resto si fa una sperimentazione anche per nuove manifestazioni commerciali. Castellonfiore va ora dopo 10 anni e era una tipologia di vendita di fiori, arredi da giardino, eccetera. Ecco, quindi non è che esiste una modalità per cui il cittadino dice io vorrei fare questa richiesta, non è una richiesta di partecipazione, è una richiesta di modifica merceologica, mi spiego, di una fiera promozionale che nasce con delle specifiche dal punto di vista merceologico già stabilite dalla pubblica amministrazione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro.
Grazie.
Prego.
Grazie a entrambi. Questi emendamenti per il consigliere Palmieri verranno poi chiaramente votati in Consiglio Comunale. Se non ci sono ulteriori richieste di intervento, passo al punto numero 3, regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e lascio l'introduzione alla dottoressa Cupiti. Prego. O vi scambiate il posto.
Cupiti, ecco, diciamo che è un piccolo intervento sul regolamento della Tari che però è utile perché appunto pur essendo un servizio a rete, considerato a rete e assoggettato a tutte le regole di ARERA, recuperare le somme dovute è sempre stato molto difficile per quanto riguarda quella che prima si chiamava la TARSU, poi la TIA 1, la TIA 2, la TIA corrispettivo, chiamiamola come la TARES, la TARI, chiamiamola come vogliamo, ma è onestamente molto difficile da recuperare, perché comunque non è che si possa, per esempio, staccare il servizio per ragioni di igiene pubblica, e comunque l'attività coattiva presenta sempre lungaggini, possibilità comunque di opposizioni piuttosto che di ricorsi, piuttosto che anche di interventi normativi che non sempre sono andati in quella direzione, a volte sì, a volte no. Quindi però per noi è fondamentale cercare di mantenere la base dei dati, nel senso degli utenti, in buono stato. Solo che anche quando vengono fatti i controlli, cioè proprio sul territorio, e viene rilevata un'attività o la possibilità, ecco, di un'attività, e vengono la fondata possibilità, ecco, di una attività, cosa capita? Che non sempre le persone che vengono invitate a iscriversi al servizio per poi ricevere appunto la bolletta si presentano, rispondono, insomma non sempre sono attive in questo senso. Allora ci serve una norma che in qualche modo sproni e chiuda anche il percorso, perché altrimenti rischiamo poi di bloccarci a un certo punto, e non è neanche giusto nei confronti di chi paga correttamente per il servizio. Insomma, paghiamo, cerchiamo almeno di pagare meno, o perlomeno di pagare tutti, e poi ovviamente chi è in situazioni di disagio socio-economico, insomma, ha la possibilità, insomma, di rivolgersi ad altri servizi, però qui stiamo parlando di recuperi. Allora ci serve una norma a chiusura, in modo che se il soggetto occupante non risponde non si fa viva rispetto alla richiesta di iscrizione o non presenta documentazione per dire ma io ho cessato, ma io, cioè, perché poi insomma le situazioni possono essere le più svariate, ma ci deve essere la possibilità di chiudere il cerchio, altrimenti rimaniamo con una sorta di cerino acceso in mano. E quindi, nella misura in cui non si riesce nemmeno ad individuare, perché non sempre è semplice, quelle che sono l'iscrizione catastale, quando non si riesce nemmeno a capire bene qual è l'immobile, allora, proprio quando siamo proprio alla disperazione, abbiamo inserito una misura forfettaria, ovviamente rettificabile su richiesta di parte, in ogni senso, anche annullando l'avviso di accertamento in via di autotutela, oppure modificando le metrature o considerando, che ne so, la produzione di rifiuti speciali. Insomma, serve questo piccolo articolo che recita: nel caso di verifica di mancata iscrizione di utenze non domestiche, perché è soprattutto qui che si verifica il problema, in assenza di parametri catastali relativi all'utenza stessa utilizzabili ai fini del calcolo forfettario, cioè l'80% del totale catastale, quindi quando non si capisce nemmeno qual è catastalmente quell'immobile, non sempre semplice, il gestore provvederà ad iscrivere autonomamente l'utenza con riferimento all'attività che risulta esercitata. Ovviamente verranno fatte delle indagini per capire se si tratta di falegnameria, di carrozzeria, cioè si intende che ci sia un'attività istruttoria, che non vengano mandate cartelle pazze, però laddove vi siano fatti sopralluoghi piuttosto che insomma verifiche o comunque è abbastanza evidente che risulta un'attività di un certo tipo, allora il gestore provvederà ad iscrivere autonomamente l'utenza con riferimento all'attività che risulta esercitata, considerando come superficie assoggettabile alla tassa la misura di metri quadri 100 rettificabili dall'utente dietro presentazione di adeguata documentazione. Ovviamente resta sempre il problema di capire qual è il soggetto, però a volte ci manca proprio la base imponibile, cioè si sa che c'è la carrozzeria tal dei tali, perché si sa che c'è, però non sappiamo niente dei meteor. Ho fatto un caso diciamo abbastanza estremo, però può capitare che appunto che manchino questi dati fondamentali. Quando si trova il dato catastale si può partire con quello, e quindi in qualche modo l'azione accertatrice, che comunque poi necessita di un confronto con il contribuente, quello non manca mai, ma quando non c'è proprio niente ci serve un qualcosa a chiusura, e questo qualcosa è una misura di metri quadri 100, ovviamente rettificabili dall'utente dietro presentazione di adeguata documentazione.
Grazie dottoressa Copiti. Diamo spazio agli interventi, lascio la parola a Palmieri.
Prego. Sì, grazie dottoressa. Due chiarimenti. Il primo è la misura di 100 metri quadri. Come è stata determinata? Nel senso, c'è stata. Ok, quindi si potrebbe fare anche 200 per assurdo. Dico sì. È stata determinata da noi.
Rispondo. È per questa misura, ci serve soprattutto per spronare, cioè per cercare di spronare l'occupante che risulta sul territorio a ad aprire un contraddittorio e se possibile a fare insomma un'iscrizione autonoma con tutti i documenti che servono. Qui si parla di chi veramente chiamato, richiesto, eccetera, non si presenta mai, insomma, e quindi in qualche modo c'è necessità di convincerlo, ecco, 100 metri sembra stata una misura non eccessiva, ecco, però è forfettaria, quello sì, cioè assolutamente, poteva essere 50, poteva essere 150, è una misura tonda, chiamiamola così, ma serve soprattutto ad aprire, ecco, il contraddittorio e poi esistono le sospensioni, le rateizzazioni, cioè nel senso se la persona, il soggetto, lo capiamo, il momento non è dei migliori, è in difficoltà, ci sono gli strumenti per andare incontro al contribuente, però non possiamo evidentemente ignorare insomma la presenza di un'attività che è assoggettata al tributo, ecco, e dobbiamo cercare di portare, ecco, verso il pagamento il soggetto che comunque produce e al quale comunque siamo tenuti a offrire il servizio.
No, ma sono pienamente d'accordo su questo, è che io avrei messo anche 300, però questa è una mia idea, perché se deve essere un'azione di stimolo, può essere che chi andiamo a pizzicare, faccio un esempio assurdo, ci abbia un locale di 200 metri, dice allora rimango con questo tipo di tariffazione e risparmio anche, però è un esempio assurdo. E poi un altro chiarimento sul rettificabile, io spero che la rettifica sia da quando presenti i documenti in poi, non che copra, cioè poi gli vengono restituiti anche i soldi, perché altrimenti avrebbe dovuto fare l'iscrizione autonoma, cioè noi questo lo andiamo a stimolare, quindi gli applichiamo una tariffa, cioè c'è stato un lavoro dietro anche degli uffici, quindi non è che poi lo premiamo restituendo, se c'ha un locale più piccolo, quello che ha pagato, perché questa diciamo è una forma di sanzione, anche se non lo è.
La sanzione diciamo che è sottoposta a riserva di legge, quindi poi noi dovremo andare dietro ai regolamenti, diciamo che bisogna vedere lui cosa porta, perché per esempio rifiuti speciali, quella parte lì bisogna considerarla, cioè in realtà sono contribuenti che ci mettono molto in difficoltà, nel senso proprio perché non si presentano, però non è che possiamo sanzionarli come ci pare e piace, cioè nel senso che comunque sono soggetti che nella misura in cui viene poi rettificato o novato l'atto, ci sarà poi anche una sanzione e quant'altro, insomma, magari recupero del recuperabile retroattivo, cioè nel senso noi possiamo andare comunque anche indietro, ecco. Non è che vuole essere un'azione punitiva, però dobbiamo comunque cercare di, come le dicevo, di intervenire in maniera seria, ma comunque conforme all'ordinamento, ecco, sì. E la sanzione è comunque soggetta, ripeto, a riserva di legge, perché nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge, quindi in questo dovremo seguire leggi e regolamenti, ecco. Però comunque un soggetto che non ha pagato e risulta che è lì da 3 anni, dovrà far fronte all'arretrato e dovrà pagare la sanzione che deve pagare perché non ha fatto quello che doveva fare, ecco questo. Poi nessuno vuol picchiare nessuno, nel senso a volte davvero c'è una mancanza di liquidità, di difficoltà, però ci deve essere anche una buona fede da parte del contribuente, e, cioè i nostri uffici sono sempre aperti, sono sempre disponibili, se ci sono delle difficoltà, ripeto, ci sono sospensioni, rateizzazioni e quant'altro, però non possiamo far finta di niente, ecco, quello proprio no, ecco. Quindi per quanto riguarda i profili sanzionatori, sono quelli normativamente previsti, ecco, quindi lì c'è proprio la riserva di legge, quindi c'è poco da fare, quella è. Però possiamo andare, come dire, per il pregresso, ecco, se risulta, ecco, questo sì.
Grazie, dottoressa. Se non ci sono ulteriori richieste di intervento, vado al punto successivo. Aggiornamento DUP 2024-2026 con riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e del programma degli acquisti, forniture e servizi. Come? No. Lascio la parola all'introduzione all'architetto Fioravanti. Prego.
Sì, allora, diciamo che questo è un atto propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, che è il primo livello di progettazione previsto dal codice, relativamente all'intervento di restauro dell'ex scuola elementare Domenico Cavalca di Vico Pisano, restauro funzionale con la previsione di destinazione a biblioteca, ludoteca e altri, diciamo, servizi pubblici, quindi stanze destinate anche a associazioni di volontariato e eccetera. Quindi la legge prevede che i servizi, diciamo, l'acquisizione di servizi connessi alla realizzazione dei lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici, se di importo pari o superiore a 140.000 euro, siano inseriti nella programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi. Quindi con questo atto praticamente viene aggiornato il programma dei lavori pubblici con l'inserimento dell'importo complessivo presunto relativo all'intero quadro economico dei lavori di restauro. Per intero quadro economico si intende sia l'importo relativo alla realizzazione dei lavori che l'importo relativo appunto all'acquisizione dei beni e servizi ad esso collegati, e di conseguenza, come ci chiede appunto il codice degli appalti, anche il programma dei servizi viene diciamo aggiornato con l'inserimento di questo servizio, perché appunto l'importo complessivo stimato supera i 140.000 euro, anche perché questo affidamento sarà un affidamento che prevederà sì la progettazione di fattibilità tecnico-economica, con però anche l'opzione di affidare in un momento successivo anche il progetto esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Per cui diciamo che il codice ci dice di stimare l'importo complessivo tenendo in considerazione tutti gli affidamenti esterni relativi a servizi di architettura e ingegneria che verranno poi anche se affidati in un successivo momento. Quindi questa è gli argomenti di questo atto.
Grazie architetto Fioravanti, diamo spazio agli interventi, se ci sono.
Sì, un piccolo chiarimento, quindi sono 210.000 euro il primo anno, giusto?
Sì, sono stime effettuate, cioè si inseriscono diciamo gli importi stimando quanto nelle varie annualità sarà diciamo così speso rispetto appunto al servizio che sarà affidato, speso o impegnato in questo caso. Comunque la stima diciamo relativa al progetto di fattibilità e soltanto al progetto di fattibilità è pari a circa 210.000 euro complessivi, compreso IVA e oneri previdenziali. quindi questo sarà l'oggetto della gara, però poi appunto ci sarà anche un'opzione di affidamento dei livelli successivi di progettazione.
Va bene, grazie.
Grazie Palmieri, grazie all'architetto Fioravanti. Vado velocemente all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Variazione di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lascio la parola per introduzione alla dottoressa Cupiti. Prego.
Cupiti. Allora, il 30 di novembre è la data entro la quale è possibile ancora fare variazioni, apportare variazioni al bilancio dell'esercizio corrente, è l'ultima data, perché poi dopo è possibile soltanto fare variazioni di PEG o prelievi dal fondo di riserva. Quindi è quello che un tempo si chiamava assestamento di bilancio, in realtà la nomenclatura è cambiata, l'assestamento è stato anticipato a luglio, ma è rimasta comunque l'esigenza prima della fine dell'esercizio di fare una verifica di tutti i capitoli di entrata e di spesa per fare, diciamo, gli ultimi aggiustamenti prima della chiusura. E quindi in questa occasione è necessario anche svolgere la salvaguardia, cioè effettuare i controlli per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, perché ancorché non previsto dalla norma nazionale, lo prevede il nostro regolamento, che quindi prevede due salvaguardie, una a luglio e una per prudenza anche entro il 30 di novembre, ed è parte, insomma, della delibera che va anche a variare il bilancio. I colleghi responsabili sono stati invitati a ricercare prioritariamente all'interno del proprio PEG, attraverso economie di spesa, laddove esistenti, il finanziamento delle eventuali maggiori o nuove spese, e in questo tipo di variazione troviamo anche l'applicazione al bilancio di eventuali trasferimenti da parte di soggetti terzi, soprattutto pubbliche amministrazioni, che devono trovare spazio nel bilancio, altrimenti diventa impossibile la spesa. Inoltre, per quanto riguarda la parte in conto capitale, anche qui troviamo la necessità di storni di spesa, perché evidentemente una spesa non si è realizzata o si è rinunciata, per favorirne un'altra, e una maggiore e nuova spesa legata per esempio alla manutenzione del patrimonio ERP. Quindi diciamo che sostanzialmente siamo riusciti a coprire le maggiori richieste di parte corrente con storni afferenti al medesimo titolo, oppure con maggiori entrate correnti. E poi è prevista l'applicazione di avanzo libero, dicevo, per la richiesta che è stata avanzata dal servizio 1 di spese di investimento a valere sul patrimonio ERP per la misura di 72.000 euro, e ricorrendo le condizioni di legge, vale a dire noi non siamo in anticipazione di tesoreria, nella circostanza dell'utilizzo di entrate vincolate a corrente e avendo tutti i responsabili attestato l'esistenza degli equilibri di bilancio, è possibile applicare una quota dell'avanzo libero per finanziare questa ulteriore e nuova spesa per la misura di 32.000 euro. Per la parte rimanente invece la parte in conto capitale è uno storno, praticamente da un capitolo a un altro. Per quanto riguarda la parte che serve per chiudere, scusate, è stato possibile applicare addizionale comunale IRPEF già incassata e quindi applicata. Le somme che girano sono in sostanza queste, e cioè 70.632 e 72 di maggiori entrate correnti, comprese quelle che vengono applicate a spesa. Il fabbisogno invece, che è costituito dalle maggiori spese ma anche dalle minori entrate che non hanno avuto, come dire, il trend sperato e rappresentano fabbisogno, quindi impiego, trovano finanziamento nello storno fondi per la parte corrente per 103.950, per l'addizionale comunale per 16.432,72, per le altre entrate, alcune ripeto pareggiano con la spesa perché sono proprio applicazioni, e sì, per il resto direi che non c'è altro. Sono a disposizione per le domande.
Grazie dottoressa Cupiti. Diamo spazio agli interventi. Sì, prego consigliere Palmieri.
Sì, grazie. Sono una curiosità perché poi mi hanno colpito delle cifre, ma ci sono contributi regionali per progetti educativi per ragazzi, l'avevo già accennato. Minori entrate 6.800 euro. Cioè, non lo so se mi può rispondere, tra l'altro. Sono 6.800 euro che la Regione ci ha dato in meno o sono progetti non attuati? Ok, lo chiederò. 141 e sarebbe 1, 2, 3, la quarta riga. E poi, visto che ci siamo, così i corrispettivi versati dall'utenza per la refertazione scolastica, qui sono 30.000 euro. C'è stata una diminuzione degli usufruitori o gente che non ha pagato? È una domanda.
Ma Matteo Ferrucci, sindaco, il corrispettivo della refezione scolastica, semplicemente meno pasti fatti, perché noi anche per ragioni di bilancio e di certezza del bilancio all'entrata dobbiamo stare un po' più larghi sul numero dei pasti per poi non, e si sta sul contratto, poi che è il massimo, poi magari come quest'anno che hanno tagliato negli anni un tempo pieno e allora la gente, oppure le medie che col nuovo orario tanti preferiscono stare a scuola fino alle 2 e fare un rientro in meno, si fanno meno pasti e quindi c'è meno spesa e meno entrata. Ma noi non vogliamo risparmiare su questi soldi, ma ovviamente ogni pasto in meno è un guadagno per il comune che paga quasi la metà del pasto. L'altra cosa, dei contributi regionali per progetti educativi per ragazzi, credo che sia una diversa riclassificazione, ma se può chiamare Minuti o Ponziani, perché ora così a memoria non mi ricordo dei 1000 capitoli che ci sono, glielo dicono di sicuro. Questo 6.800, questo 141 che ora sono... Sì. Vedi capitolo 8.000. Guardiamo un attimo se c'è l'8.000. Comunque credo che sia...
Ah, ecco.
Guardi, nella richiesta del collega, poi magari per approfondimenti è meglio sentire lui, ma ha specificato che questa è un'economia a seguito ottenimento contributo statale per potenziamento servizi educativi. In altri termini, lui dice: io ho utilizzato, come dire, risorse che mi sono arrivate da altri, ecco, per finanziare un'attività, e quindi ho registrato e messo a disposizione della variazione questa economia per magari girare, cioè per sistemare un capitolo che magari poteva essere in sofferenza. Quindi diciamo che ha avuto maggiori entrate da una parte e quindi con quelle ha fatto quello che doveva fare, e con il risparmio ecco, ha potuto finanziare altre situazioni. Però per ulteriori dettagli in effetti sarebbe meglio sentire Minuti, sì.
Grazie dottoressa Cupiti. Ci sono ulteriori richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento, abbiamo esaurito i nostri punti all'ordine del giorno, quindi dichiaro conclusa la commissione di oggi. Buonasera a tutti, ringraziando tutti per la partecipazione.